Le tornelle che poi da là, dove adesso ci sono i frati, cioè dalla casetta, sono arrivati alcuni ufficiali che hanno dato l'ordine finale, cioè di buttare giù il cancello del cimitero e mettere dentro tutta la gente. E così, come l'avete visto anche nel film, hanno tirato giù, hanno aperto, le persone sono state messe tutto dentro, pioveva anche di rotto, e hanno cominciato a mitragliare. Chi si è salvato e perché era sotto il corpo di qualcun altro, perché qualcun altro cadeva sopra, non che... e poi, quanto riguarda appunto Cornelia, era stata sbalzata lontano dalla mamma, posto piccolissimo, lo vedete, no? Quando finalmente ha detto: mamma, ma dove sei? Perché non ti vedo più. Mamma dice: non posso muovermi perché mi è stata schiacciata la gamba, ma stai zitta perché ci sono i tedeschi. E poi due minuti dopo ha detto: Gigi e la Maria se ne sono andate in questi momenti. Ed erano i due gemellini di 10 anni. E poi c'era un'altra sorella. E poi complessivamente quasi 90 persone uccise, insomma. Mi hanno detto. Qualcuno è riuscito a fuggire, è aperto, sì. Qui c'è anche la tomba di Don Giuseppe Dossetti e di Monsignor Gherardi. Ecco qui, in questo piccolo luogo, un ammasso di persone, sicuramente disperate e urlanti. Grazie.
Nel muro, volendo ricercare, si trovano i segni
non è mai stato più, è stato tenuto così come allora, e qui sono tutti venuti appunto. Sì, c'è stata la celebrazione in questi giorni dal 29 al 3, sì, ecco, allora porto la sua
del fatto, no? Sono stati sepolti.
Io che sappia io, no, perché poi dopo sono stati tutti portati giù nel sacrario, più qualcuno con tutti dispersi, insomma. È rimasto un monumento quello che c'era, lui è rimasto, perché tutto così. Non hanno anche voluto lasciare così. Tra l'altro mi dice, no, ma Cornelio dice così, che quando finalmente è riuscito a liberarsi da Casaglia, pensa, siccome la mamma aveva la gamba spezzata, e ma adesso mi do da fare, vado a cercare Suor Venia, cioè, che ti aiuti. Quindi Cornelia scappa giù per il bosco per andare a Cerpiano a chiedere aiuto, e arriva 10 minuti dopo l'eccidio. Quindi, incredibile. 10 minuti prima era scampata qui. Quindi anche per dirvi la progressione di morte, tutto, lo vedete.
Quindi è arrivata giù e ha trovato
tutti morti. Tutti morti, con delle persone che ha detto non entrare. Non andare a vedere cosa c'è. Allora poi è scappata lungo la Valle del Setta, lei poi veniva da Ca' Veneziani, da altre zone, a cercare aiuto da altre parti. Poi dopo, poi la mamma malatissima fu trasportata alla Podella, che è dove ci sono le suore, e poi lì è morta. E qui c'è un altro caso che le viene raccontato in molte testimonianze, lo vedrete anche in televisione. E la cugina di Cornelia, Elide Ruggeri, e stava per essere uccisa, perché prima ha buttato così, boom, e poi dopo sono andati persona per persona, no? E questo soldato, quando si è trovato di fronte a Elide, che però continua a non volermi lasciare la testimonianza, perché è un altro che ha detto basta, non posso più, ha detto: non ti uccido, perché assomiglia alla mia fidanzata in Germania.
C'è anche nell'uomo che verrà, questo è fatto.
Non ti uccido, però non c'è poi quel risvolto. Per risvolto. In tutti i modi, poi dopo Elide ha aiutato la mamma di Cornelia, sua cugina, a portarle alla Podella, e lì un medico l'ha curato.
come dice, scusa?
No, nel film la uccidono.
C'è l'episodio della ragazza che viene salvata.
C'è
poi tutto un altro risvolto di violenza che...
Sì.
Dal capo dei teschi che... Lei è stesa, lui la salva perché dice che assomiglia a sua moglie.
Sì, alla sua fidanzata.
Moglie, vabbè, sì. A me ha detto così, ma insomma, non la uccide per effetto, ecco.
Sì, 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 sì.
Ma lei non ne vuole parlare, cioè,
no,
non ha mai parlato.
No, lei neanche ha parlato, poi l'ha lasciato anche alla Spezia, una testimonianza sì, grossa. Però quando io l'ho chiamata, che pensavo di poterla avere con Cornelia, ha detto che non parla più perché tanto... gente non capisce, poi sono sempre le solite cose, è un momento in cui
sì,
non gliela fa più,
non ce la fa
una
più.
Vita,
sì, sì.
Ma
sì.
Quando hanno iniziato queste persone a raccontare?
Allora, cioè... ma abbastanza presto, privatamente, così. Ma pubblicamente non tanto tempo fa, chiaramente ogni tanto qualcuno perché voleva scrivere un libro, così le cercava. Ma la vera propria raccolta di testimonianze è nata col famoso processo di Spezia.
Anno
2006, questo processo che noi abbiamo fatto dopo tanti anni, che è dal 44-45 siamo arrivati al 2006 perché siamo arrivati al 2006 perché negli anni 60 lo Stato italiano ha deciso di chiudere col problema guerra e ha chiuso tutti i documenti. Quelli che voi avrete sentito nominare nei famosi armadi della vergogna.
Ah, sì.
Ha messo via questi documenti, questi armadi. Nel 94 un magistrato che indagava sul capo e altre cose ha trovato questo armadio che tra l'altro aveva le ante riverse sul muro, l'ha aperto e ci ha trovato tutta la documentazione della nostra guerra. Allora ha mandato questi documenti alla Spezia perché fino al 2008, adesso non lo è più, era il Tribunale Militare del Nord. E siccome si parla di guerra, se si fa un processo, non si può, si deve andare in un Tribunale Militare, non civile. Da quella data siamo arrivati al 2006, prima non si trovava la carta neanche, poi dopo è andato gli incarichi ai carabinieri, alla finanza, bisognava trovare queste SS, hanno trovato 17 SS, i quali non si sono mai presentati, ma non soltanto perché erano di 44, erano anche in gamba, hanno fatto finta di essere malati, quindi però sono stati processati, come si dice, in contumacia. 10 hanno avuto l'ergastolo, poi nel 2008 c'è stato l'appello, gli altri poi che non hanno avuto l'ergastolo era perché mancava, o era soldato semplice, o mancava l'ultima prova, sì, sì, perché erano tutti indagatissimi. Tra l'altro ci ha aiutato, questo lo dico ai ragazzi, moltissimo, dico soprattutto loro, un giornalista tedesco molto amico di Francesco Pirini, che si chiama Udo Gunther, uno di quelli che si chiamano giornalisti d'assalto. Quando si cercavano le SS per fare questo processo di La Spezia, lui si è attivato, lui è sempre stato uno di quei ragazzi tedeschi che si è vergognato di quello che ha fatto il tradurre, ed è sempre lavora molto per noi. E allora lui ha fatto proprio un lavoro da detective, è venuto a sapere che le SS per avere una maggiorazione di pensione, di stipendio, dovevano dichiarare io sono stato SS lì. Allora lui ha fatto proprio un lavoro, è andata all'INPS, diciamolo,
tedesca,
è riuscita. Poi si è presentato con sua madre, sua madre faceva finta di vendere per l'enciclopedia, insomma chiamava fuori queste SS e quando finalmente lo aveva nel giardinetto diceva: scusi, lei è stato suo a Marzabotto? Dice, io no. Dice, ma come no? Scusi, l'ha dichiarato lei. Ci ha aiutato molto Udo Gunther a trovare delle SS. Poi vabbè, i carabinieri, la finanza. Però per il processo di Spezia solo 17. E comunque cosa è stato il processo della Spezia? Perché molti ci dicevano perché l'ha fatto, che cosa serve. È stata per noi una bomba. Una bomba. Perché siamo stati costretti ad andare a testimoniare. Costretti, voglio precisare, noi ci siamo iscritti spontaneamente al processo, non c'è una pigata, perché una volta che ti scrivi, poi il giudice ti chiama. E lì dover parlare è stato un dramma per tutti. Però lì dopo abbiamo cominciato. Infatti anche le mie testimonianze sono nate dopo, dicendo ti va se scriviamo qualche cosa. Adesso che sto preparando il secondo libro non ho fatto neanche una telefonata, perché gli altri mi hanno detto lo voglio fare anch'io, ma perché eravamo chiusi in questo silenzio, chiusi i documenti, i nostri facevano fatica a parlare. C'è una frase importantissima che dice una ragazza, una signora, Bruna Sammarchi, che aveva 12 anni nel 44, che rimase cieca poi nel 45 per lo scoppio di una bomba, e lei dice: quando io sono entrata al tribunale della Spezia, mi sono seduta, io cieca non vedevo nessuno, sentivo in quel gran silenzio soltanto la mia voce, mi sono accorta che io non stavo parlando ai giudici, era la prima volta che raccontavo a me stessa la mia storia. È verissimo, meglio di Bruno me l'ha detto da solo. Abbiamo cominciato a raccontare la nostra storia a noi stessi, alla Spezia. Spezia è stata proprio un'apertura grande. E allora poi è nata questa cosa piccolina, con l'altro serato grosso, ma la cosa bella è che mi hanno chiamato tutti loro, Cornelio l'ho chiamata io. E poi qui ci sono delle paginette striminzitine, perché, altra cosa, quando sono tornata, prima si prende la testimonianza, poi si va a casa della gente a chiedere di vedere se ho scritto. Sai quante decurtazioni? Togli questo.
Non volevo. Che...
Sì, perché è stato un po' il nostro problema. Noi poi eravamo bambini, allora le nostre famiglie ci hanno preservato da racconti violenti di guerra e sono state brave. Però poi più passava il tempo, più loro si chiudevano e non avevano voglia di parlare. Noi non sapevamo che domande fare. Era una chiusura che avevamo e la Spezia ci ha liberati.
Anna Rosa, una domanda che prima veniva fuori. Se voi, se queste SS ve le vedeste davanti.
Allora, voi avete Francesco Pirini, che è venuto, e anche voi, che ogni sua testimonianza finisce dicendo io ho perduto. Mi sento di averlo. Lo dice proprio forte, l'ha detto alla Spezia, lo dice a tutti i gruppi. Lui aveva 17 anni. Io dico sempre che non lo so, credo di non fare niente, perché avevo 14 mesi, li hanno preservato da discorsi di violenza, io non li ho odiate le SS, non sapevo neanche che si chiamassero SS, quindi forse se li vedessi adesso mi sentirei di parlare con loro, di chiedere la domanda.
Perché?
Però non mi sentirei d'odiare, cosa diversa invece Pirini quando dice io perdono, ha 17 anni, è a Cerchiano nel bosco, vede 14 persone della sua famiglia morire, sai, il perdono suo
ha un valore,
ha un altro significato. Lui proprio lo dice convinto e qualcuno lo boicotta anche, perché dice non si può perdonare una cosa così, invece lui dice no, anzi lui racconta sempre che quando ci fu il referendum a Mazzavotto, preferendo un fatto per liberare Walter Weber, ci furono due sì, uno di Antonietta Bemmi, l'altro non lo so. E allora dice qui Francesco, che è stato allievo di Antonietta Bemmi, cioè, io ho incontrato per Gardelletta Antonietta, che mi ha detto vergognati Francesco, un cristiano che non sa perdonare. Me l'ha detto in un modo che mi ha messo un problema in testa, che finché non sono arrivato al perdono non sono arrivato convinto, ma il suo è perdono, ecco perché l'ha vissuto. Ma io però sento molta gente, non so se hanno perdonato o no, ma pacificati sì, perché ho cose di odio. Ecco, porto l'esempio, poi chiudo perché dovete andare. Quando alla Spezia il giudice è uscito e per 10 volte ha detto ergastolo, io non ho sentito nessuno applaudire, nessuno dire vi sta bene, adesso pagherete, pagano con gli arresti domiciliari, ma c'è stato solo un gran silenzio, e ti assicuro delle lacrime, ma non per la soddisfazione dell'ergastolo, perché dentro quelle parole ergastolo c'era tutto il nostro dolore. Ergastolo voleva dire è vero quello che avete detto, cosa abbiamo detto, delle cose terribili. Quindi per dire, già questo secondo me è un esempio di pacificazione, non lo so, Poi c'è della gente che dice, Francesco lo dice sempre, mi ferma quello, mi ferma quell'altro, cioè tu non puoi dire io perdono, perché non si può perdonare uno come Walter Reda e come quella gente lì. E allora qui siamo. Discorso molto personale,
Allora, adesso pensavamo di fare una cosa del genere, usciti dal cimitero, in cammina a sinistra, si arriva giù alla chiesa a piedi, magari gli autisti possono andare a prendere le automobili, che vediamo se riusciamo a dare un'occhiata alla pisside che c'è giù nella chiesa.
Allora ci andate voi, vedete
voi. Sì, io prendo la
la guida,
posso vedere?
Scopo che mi danno una testa,
no, non l'hanno comprata. Mi piace, io dovrei andare a mangiare.
Ma che ore sono?
Non
ho
prenotato, sai? Per noi è una rosa, sì. Comunque se volete venire a cerchiarlo, non è
una rosa.
Ma dopo ce lo danno, sì, sì. Comunque aspetta, c'è un altro foto, però c'è un numero di
telefono.
Sì, no, ma lo vuol vedere un momento adesso, grazie. Mi ha chiesto un momento, grazie.
Dimmi cosa si fa, non fai lo stop e poi muove il rosso, oppure la...
Occhio.
questo dei fratelli, mi sono sbagliata.
Avevo detto che quella dei fratelli era quella la prima, invece è questa dei fratelli.
No, però io la mescola l'avevo fatta là. Quando sono venuti con il mago e la biglia.
Sarà questo?
No, 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 l'altro.
Ma se la prima era quella?
Io dovevo fare più forte la mascherina. La mattina, solo che
ci troviamo in
sono posti. Bosco che ti puoi prendo il camminato per... Bosnia c'è andato perché lui è un filmato proprio.
Ma no, ma scusa, qui ormai è stato calpestato da da miliardi di persone. Chi c'è mai proviamo. Sono buone, ragazzi.
Allora,
sono buone, bolliamo
calli.
Mi dice che c'è questo problemino, per fortuna, sono stata una cosa tanta. Però si vede che si sarà aperto un po' fuori.
Sanno?
Sì, ma io ho cominciato a fare terapia alla piscina sopra tutti i giorni,
sì.
Tutti i giorni notte, poi da camminare in brusso, poi in bicicletta, cercare di riabilitarla, perché se una cosa così lieve probabilmente recupera. All'inizio anche la mano forse avesse fatto.
Ah no, io sono andato giù.
Ah, ecco, sì. Queste sono le sorelle delle sorelle. E c'è la chiesa. Sì.
Sì, sono venuto qua giù. C'era anche un bagno, tra l'altro.
Sì.
E c'è dove c'è perché c'era un bagno.
Ah, ma io adesso ci vengo.
Si è aperto. Mi sono riuscito a vedere a scalzare, al sole sto bene.
Hai preso freddo stamattina, questi ti mettevi più, porca paletta, com'è?
No.
Però se ti scalda, è vero.
Allora.
Il bagno.
No, il bagno è.
La Francesca. Franci! Il bagno. Ma si può fare? Si può vedere che si è aperto però. Andiamo a vedere.
A questo.
Ciao. Parla.
Ciao.
Ma dove cavolo è papà? Papi! Papi!
Papi, papi, papi!
Devi registrare areale.
Sta già registrando.